Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Eugenio Esposito.
Allora, Eugenio, quando sei stato arrestato te?
Al 31 luglio del 44.
E sei stato arrestato a casa tua assieme a chi?
A casa mia assieme a mio padre.
Chi è che ti ha arrestato?
Luppi, ufficio politico investigativo.
Perché l'accusa qual era?
Partigiani, antifascisti.
Tu facevi parte di una brigata partigiana?
Sì, della 113esima brigata GAP.
E dopodiché ti hanno arrestato, cos'era, mattino quando ti hanno arrestato?
Il mattino, giro le 8.
Del mattino?
Del mattino, sì.
Sono venuti in casa?
Sono venuti in casa, uno è venuto in casa farmi credere che si doveva partire per l'Oltrepò Pavese e mi ha messo anche un po' di fretta, preso la scusa di dire dopo cambiano il posto di blocco a Pavia, non conosco le sentinelle che ci sono, invece queste le conosciamo, ci lasciano passare, e c'era tutto un trucco per far sembrare la cosa vera, insomma. E quando siamo scesi in macchina, siamo scesi in strada, la macchina l'avevano parcheggiata dietro la casa che abitavo io, e quando stavo per salire sulla macchina e salutare mio padre, che ha detto di accompagnarlo per non destare sospetti, di accompagnarmi, quando stavo per salire in macchina, stavo per salutare mio padre, sono saltati fuori altri due con le rivoltelle, su tutti, sulla macchina.
Anche tuo padre?
Anche mio padre.
Tu avevi quanti anni?
Avevo 18 anni e mezzo, 18.
E tuo padre invece?
46.
Ecco, da lì dove vi hanno portati?
In via Copernico, in fianco alla stazione centrale, all'ufficio della UPI.
E lì hai subito il primo interrogatorio?
Lì c'è stato il primo interrogatorio.
Ecco, cosa ti chiedevano?
Volevano sapere di mio fratello e volevano sapere dei partigiani che c'erano i pompieri.
Perché tu eri pompiere allora?
Io ero pompiere, sì.
E volevano sapere tuo fratello, perché tuo fratello dov'era?
Mio fratello doveva essere militare dei paracadutisti della Folgore, invece era in montagna con i partigiani.
L'interrogatorio è durato fino a quando?
È durato fino a tardo pomeriggio. Dopo ci ha messo in cella, che c'hanno le celle giù a pian terreno, e verso mezzanotte è arrivata la macchina, ci ha caricati e ci ha portati a San Vittore.
E ti hanno messo dove?
Alla cella 87, credo, del sesto raggio.
Sempre te e tuo padre assieme?
Assieme.
E lì sei rimasto quanto tempo a San Vittore?
E sono rimasto dalla notte del 31 luglio al 1 agosto fino al 17 agosto, 16 agosto, credo sia il 16 o il 17 che siamo partiti per Bolzano.
Ecco, però alcuni giorni prima ti hanno separato da tuo padre.
Due giorni prima ci hanno separato dalla cella e cambiato il raggio, ci avevano portati subito al quinto raggio, dopo qualche giorno al sesto. Ci ha portati al quinto raggio, che era il raggio dei politici, no? E all'otto ci hanno separati, l'ho portato in un'altra cella e io sono rimasto lì.
Ecco, lì a San Vittore non hai subito più interrogatorio?
Nessunissimo interrogatorio.
Nessuno ti ha chiesto niente?
Niente, più nessuno, visto più nessuno io.
Ecco, dopo, al 17, cos'era, d'agosto?
17 d'agosto.
Ti hanno chiamato?
Ci hanno chiamati alla sera, non so se il 17 o il 16. Ci hanno chiamati, hanno aperto tutte le celle e giù tutti nei corridoi del piano terreno. Eravamo lì, tutto, vuotato il carcere quasi, insomma. E c'era la partenza, dicevano, per Bolzano. Si doveva andare tutti a Bolzano.
Avevi il numero di matricola a San Vittore?
Ce l'avevo, ma non l'ho perso. non ce l'ho più, non so neanche che numero era. Ho fatto la richiesta, sono andato là, me l'hanno dato, mi hanno dato anche il certificato che sono stato a San Vittorio come detenuto politico, però non me la trovo più, insomma.
Ecco, poi siete partiti con camion, con carri, con...
Siamo partiti con i pullman della Grattoni di Milano, siamo... Forse c'era anche qualche pullman dell'azienda Traviaria, comunque erano tutti pullman con i finestrini sigillati e non si potevano aprire. Ho tolto le maniglie, la maniglia per tirare giù i vetri dei finestrini.
Sul tuo, assieme a te sul pullman, c'era qualche altra persona che conoscevi?
Quasi tutti. C'era un certo Bellameo che dopo in Germania faceva da interprete. E c'era Gibellini sul mio pullman, eravamo 4-5 insomma, che adesso non me li ricordo bene, ma 4-5 ci siamo. C'era Giovanni Ferrario, che è morto da Cao, che era uno degli ostaggi come me.
Ascolta, il viaggio l'avete fatto passando da Verona o passando dal Garda?
Da Verona.
Da Verona.
Da Verona, sì.
Poi siete arrivati qui a Bolzano. Voi non sapevate dove eravate diretti?
No, noi non si sapeva.
Sei arrivato qui a Bolzano e vi hanno messo nel lager di Bolzano.
Sì, nel campo di concentramento di Gries, che ho visto che c'era scritto Gries. Abbiamo passato un ponte del fiume. Io a Bolzano non c'ero mai stato, non sapevo neanche com'era come città, insomma. Solo che abbiamo passato un ponte e di là del ponte abbiamo camminato un po' e ci siamo trovati in un campo di concentramento.
Ecco, lì ti ricordi in quale baracca ti hanno messo?
Era la seconda o la terza baracca di destra, era la B. Per me era la baracca B, che mi ricordo.
E lì ti hanno dato un numero qui a Bolzano?
Anche a Bolzano mi hanno dato il numero, ma non me lo ricordo.
Ecco, ti hanno lasciato i tuoi vestiti o hai dovuto spogliarti?
No, Bolzano mi ha lasciato i miei vestiti, come ero vestito sono rimasto.
Ecco, lì nel campo di Bolzano sei stato addetto a fare dei lavori?
No, niente, solo una volta o due siamo usciti un po' a gruppi a lavorare nei frutteti. Ma non mi ricordo neanche che lavoro, so che era un lavoro inutile, che si poteva anche farne a meno, forse l'ha fatto per farci fare una passeggiata.
Ecco, a proposito di frutteti eccetera, c'era il tuo compagno di deportazione lì a Bolzano che distribuiva a voi deportati delle mele, ti ricordi chi era questo qua?
Sì, a me che mi dava le mele c'era Zanotta e una volta me le ha date anche a Olivelli.
Tu soldi non ne avevi?
Ne avevo, se avevo, avevo 5 lire.
E questo qui, invece, questi due deportati qui distribuivano...
Non so, Zanotta i soldi li aveva, qualcosa aveva. Olivelli, non so, penso che lui, ho trovato un sistema di avere le mele. Quello non so come facevano, so che avevano le mele e distribuivano.
Ecco, ti ricordi se nel campo, quando tu eri qui nel campo a Bolzano, hai avuto modo di vedere se c'erano dei bambini dentro nel campo?
No, quelli non li ho mai visti.
Non li hai visti? Non mai visti. Le donne invece?
Donne sì, perché il blocco prima del mio erano tutte donne, che nel mio gruppo c'era un certo Lupo Dorino che cantava bene, e alla sera cantava, e le donne gridavano bis, volevano risentire ancora le canzoni.
Ascolta, ti ricordi se c'erano dei religiosi, dei sacerdoti?
Con me c'era proprio padre Agosti Gianantonio, un frate che ha detto che era il frate che c'era nella chiesa dei Cappuccini di Viale Piave a Milano. Tant'è che è finita la guerra, sono andato a trovarlo lì dopo la liberazione. Siamo andati a trovarlo in quella chiesa lì.
Ecco, lui era stato deportato, arrestato e deportato perché?
Perché aiutava gli ebrei, nascondeva gli ebrei. Li nascondeva in Duomo, credo. Perché lui tutte le domeniche mattina alle 10 faceva la messa in Duomo.
Nel Duomo di Milano?
Nel Duomo di Milano, sì.
Lì l'hanno arrestato.
È stato arrestato e portato a San Vittore. Me lo ricordo ancora, un buonaccione, padre Gianniego Agosti Gianantonio da Romallo, perché era un trentino, a Romallo è lì in Trentino.
Ed era nel tuo stesso blocco qui a Bolzano?
Lo stesso blocco.
Sai se celebrava messa oppure...
No, non si poteva. Veniva a benedire, dopo in Germania veniva a benedire i morti, che si trovavano nel gabinetto.
Ascolta, ti ricordi qui a Bolzano, tu ci sei rimasto pochi giorni qui a Bolzano?
Sì, penso una ventina di giorni.
Ti ricordi se c'era un blocco celle qui a Bolzano?
C'erano, mi hanno detto che c'erano le celle, però non le ho mai viste.
Tu non le hai mai viste?
Mai viste.
E qui a Bolzano, sempre quando eri qui a Bolzano, hai assistito a episodi di violenza?
No, non posso dire... Di averne visto, non ne ho viste.
Non ne ho visto. Ecco, poi un giorno vi hanno chiamati, no, qui a Bolzano.
Sì, per una spedizione, hanno detto che si andava in Germania.
Tu però quello... non ti hanno detto dove?
Niente, non hanno detto niente. Ci siamo accorti che siamo arrivati a Flossenburg perché c'era sempre uno che spiava attraverso il finestrino in alto del vagone bestiame e ha visto la scritta Flossenburg.
Ecco, però,
dopo un po' si è fermato il treno.
Ecco, dal campo di Via Resia, dov'è che vi hanno caricato sui vagoni?
So che c'era un binario che sembrava un binario morto, non era in stazione. Sulla destra c'era un muro come un muro di cinta di uno stabilimento o un palazzo alto. Era di nome, era di notte, non si poteva vedere preciso dov'ero, ecco. So che non era in stazione.
E lì vengono caricati sui vagoni.
Caricati sui vagoni, piombati, ci hanno messo su una cassa di mele per vagone, ma lo so che non era roba tedesca, qualche comitato, qualche clandestino che le ha messe su, insomma, non da parte dei nazisti, quello no.
Acqua?
Niente acqua.
Mangiare?
Mangiare niente.
Solamente quelle mele lì?
Solo quelle mele lì.
In quanti eravate più o meno sul tuo
50.
Vagone?
50 per vagone.
Chiuso, sigillato?
Chiuso e piombato dall'esterno.
E via partenza.
Senza possibilità, un posto per fare i nostri bisogni, niente.
E via partenza.
E siamo partiti. Era notte.
Più o meno ti ricordi quanto è durato il viaggio?
Adesso non mi ricordo preciso se era 2 notti e 3 giorni o 3 giorni e 2 notti. So che è stato abbastanza lungo.
Sete, fame?
Sete, più che la fame era la sete, perché era da poco arrestati, eravamo ancora in carne, insomma. La fame è venuta dopo.
Ecco, dopo lì, dicevi, quando si è fermato il treno, eravate a Flossenburg.
A Flossenburg.
Scesi dal treno, cosa è successo?
Scesi dal treno, incolonnati, contati, e in marcia siamo andati nel campo di concentramento. Ma non è proprio vicino alla ferrovia il campo, perché abbiamo camminato un bel po'.
Ecco, l'ingresso del campo come te lo ricordi?
Mi ricordo un cancello e tutte le guardie fuori.
C'era una scritta da qualche parte?
Credo che c'era scritto quella famosa frase Arbeit macht frei, che dopo c'erano interprete Olivelli e Bellamio, che erano i due interpreti, hanno detto che voleva dire il lavoro rende liberi.
Ecco, dopo lì dicevi che vi hanno messo in un capannone.
Non era un capannone chiuso, più che altro era un posto che ogni tanto facevano gli spettacoli, perché per burlarsi di noi, ogni tanto la domenica facevano i concerti. E sembra un paradosso, la prima canzone che suonavano era sempre Tornerai. Quella faceva piangere tutti.
Ma l'orchestra era composta da chi?
Da prigionieri.
Da deportati?
Da deportati. Ma c'erano anche dei professori, dei veri professori...
Di musica?
Di musica,
E sotto in questo posto qui cosa avete dovuto lasciare voi?
Lì abbiamo lasciato tutto quello che avevamo e messi tutti nei sacchi col nome, perché hanno detto che la guerra finita ce li davano indietro.
Cioè tutti i vostri vestiti?
Tutti i vestiti, gli oggetti, e hanno detto non abbiate paura, se avete oro mettete qua, che qua è sicuro.
Quindi vi siete denudati?
Denudati completamente.
E poi?
Poi siamo andati alle docce, c'è una scala che andava giù, siamo entrati in quel grande locale con tutti gli spruzzatori sul plafone, abbiamo capito che erano docce. Poi lì è cominciato, quando era bel saturo l'ambiente, che eravamo dentro tutti, hanno aperto rubinetti dell'acqua bollente, non dico calda, bollente, che a tanti sono venute delle piaghe, quelli che sono capitato proprio sotto il getto avevano le piaghe sulle spalle. E dopo, furia di grida e urla, chiusa l'acqua bollente, hanno aperto l'acqua gelata. E lì altre urla perché l'acqua era troppo fredda. Dopo spenta l'acqua, per farci asciugare, era un sogno, un asciugamano. Hanno aperto le finestre, ha fatto aria corrente e siamo asciugati con l'aria corrente.
Ascolta, se uno non capiva gli ordini che erano dati in tedesco, no? Cosa succedeva?
Erano bastonate e calci, mai con le mani. Lo toccavo o col bastone o coi piedi.
E con te sempre c'era padre Gian Antonio?
Era sempre stato con noi. Me lo ricordo nudo davanti a me quando si andava giù la scala per le docce.
Dopo la rasatura?
Dopo c'è stata la rasatura.
Sì? È mono? È mono?
No.
È mono? Allora, la rasatura in tutte le parti del corpo?
Tutte le parti del corpo, dalla testa, sotto le ascelle, chi aveva il pelo sullo stomaco, padre Gian Antonio con la barba, tagliata. Abbiamo chiesto pietà per lui perché era barba il simbolo dei frati, ma c'è stato niente da fare.
Ecco, non ti ricordi se per caso questo particolare qui della barba non gli è stata tagliata qui a Bolzano?
No, non credo che l'hanno tagliata a Bolzano.
L'hanno tagliata lì a Flossenburg?
Credo che l'hanno tagliata proprio a Flossenburg.
Quindi depilazione, rasatura, poi...
tuttissime le parti del corpo. Poi e dopo ci hanno portati alla vestizione, tutti nudi, attraversare il piazzale dell'Appelplatz, c'erano i magazzini, si camminava in fila indiana, di là c'erano dei prigionieri che ti buttavano chi la giacca, chi la camicia, chi i pantaloni e i zoccoli, e basta. E senza fermarsi, doveva prendere tutto al volo. Sì, tutto di corsa al volo, perché eravamo in tanti da vestire, era già sera.
Ascolta, biancheria intima?
Mai vista, né calze né mutande,
una maglietta,
chi aveva la maglietta non aveva la camicia, il capo era uno.
Poi un blocco di quarantena?
Dopo nel colonnati verso un blocco di quarantena, abbiamo saputo dopo che era un blocco di quarantena, il 23, Transvanzi, che era uno dei blocchi, il blocco più terribile di Flossenburg.
Perché?
Chi è stato Flossenburg tutti sanno cos'era il blocco 23, perché lì la morte era giornaliera, abbastonate e tutto. Era il blocco più terribile, quarantena perché, mica per le malattie, quarantena io penso che era per selezionare ancora il personale, chi resisteva lì poteva continuare a fare il prigioniero, altrimenti, difatti pochi giorni, non sono passati 10-15 giorni che sono andato al gabinetto, diciamo, chiamiamolo gabinetto che era uno schifo, e ho visto un cadavere sotto i lavandini e al ritorno sono andato a padre Gian Antonio e ho detto: padre, c'è un cadavere là in gabinetto, sarà morto lì, ma è nudo. È andato là, l'ha benedetto, dopo un po' qualcheduno ha voluto andare a vedere anche lui, è tornato e fa: ma che ce n'è due o tre o quattro di cadaveri. Dopo abbiamo capito, tempo di sera la catastrofe, i due o tre cadaveri diventavano catastrofe perché portavano anche quelli del blocco 22.
Quindi quando uno moriva veniva portato...
Quando uno moriva veniva spogliato, bagnato col getto d'acqua fredda per bagnare la pelle, per poter scrivere il numero di matricola sulla pelle del morto. Con la matita copiativa si usa se è bagnata, no? E per non star lì a bagnarla ogni volta, bagnavano il cadavere e scrivevano il numero di matricola che dopo veniva registrato dallo scriber del campo e depennato come deceduto.
Vicino alla tua baracca, vicino al blocco 23, cosa c'era?
C'era il forno crematorio, però non lo vedevamo. L'abbiamo saputo che era il forno crematorio perché vedevamo sempre il carro passare. Il carro al mattino, passava il carro pieno di cadaveri. E vedevamo il fumo che usciva. Dopo ci hanno detto che lì gli anziani del campo hanno detto che quello lì era il forno crematorio. Di fronte c'era una garitta con sulle sentinelle, le mitraglie. Era un posto bello però, malgrado la garetta e il forno crematorio, perché più di una volta abbiamo visto i caprioli passare sotto le garette. Davvero? Era qualcosa di anormale, insomma, vedere un capriolo in libertà.
Ascolta, quando sei rimasto, il tempo che sei rimasto lì a Flossenburg, hai avuto modo di vedere se lì sono state consumate delle violenze?
Ma lì era l'ordine del giorno la violenza. Tutti i giorni. Tutti i giorni era violenza lì. Il famoso Fünfzwanzig, che sono le 25 bastonate con un tubo di gomma. Basta pensare che il capoblocco era un assassino, delinquente comune. Il capocampo pluriassassino, delinquente comune, quelli ci comandavano. Il vice capoblocco era un polacco, più delinquente ancora del tedesco. Perché non sembra, qua si parla sempre di tedeschi, ma i polacchi ci hanno fatto piangere e ci hanno bastonato tanto, che non era solo quello lì polacchi. Tanti vice capoblocco e capoblocco erano polacchi.
Tanti capo. Ascolta, mi sono dimenticato di chiedere, lì ti hai avuto anche l'immatricolazione.
Lì mi hanno immatricolato, sì.
Ti ricordi il tuo numero?
21.587.
Quindi dovevi rispondere ogni volta che...
Ma è un numero che non sono riuscito a impararlo in tedesco. Ancora oggi non sono riuscito a impararlo. E se non si rispondeva venivano a prenderti, erano bastonate, Fortuna che io ero molto amico di Bellamio che faceva da interprete e lui si intrufolava in mezzo e me lo spiegava in tedesco e all'attimo capivo, rispondevo. Ma qualche volta andava male.
Com'era il gabinetto di Flossenburg?
Il gabinetto di Flossenburg permette di vedere una grande fossa profonda 3-4 metri, lunga 6-7-8 metri, larga 3-4-5 metri. Sui bordi c'era una trave, in mezzo c'era un divisorio, perché serviva anche per il blocco 22. Ai lati c'era una trave di legno, sia di qua che di là, nelle due parti, e si doveva sedersi su quella trave lì per i bisogni.
Ma non era pericoloso e stabile che qualcuno...
Per uno sano non era pericoloso, ma tanti morivano al momento o erano deboli, cadevano dentro la buca e stavano dentro. Morivano dentro, seppelliti dagli escrementi di tutti quelli che andavano al gabinetto. Una volta ogni tanto penso che la vuotavano, tiravano fuori i cadaveri. C'erano quelli, siccome i capi blocco che mangiavano le patate e la frutta, la pelle mica la davano a noi, la buttavano dentro la cisterna, dentro in quel gabinetto lì, quella buca. E ho visto prigionieri russi andare giù, farsi da scala e andare giù a prendere quelle pelle lì e mangiarle. E speravo di morire prima di arrivare a quel punto lì.
Durante la quarantena tu sei uscito anche dal campo per lavorare.
Lì andavamo alla cava di pietra, non tutti, facevano due o tre squadre. Due o tre squadre si andava alla cava di pietra che distava un 2 o 3 chilometri, che di notte con le mine, brillavano le mine e spaccavano la montagna. E noi di giorno si andava a caricare le pietre, pretendevano che erano cubi, pretendevano come se la dinamite quando scoppia fa i cubi perfetti. E loro pretendevano che noi si stava lì anche a picchiarsi uno con l'altro tra noi, perché uno che vedeva quello, il tubo che andava bene cercava di portarlo via, l'altro voleva fregarlo. Perché era importante, perché dopo c'era il controllo. C'era la sentinella che controllava se la pietra era troppo piccola o non era fatta bene, erano bastonate, non c'era pietà lì.
Ecco, le pietre le prendevate lì dalla cava e dove dovevi portare?
Le portavamo, si ritornava al campo, ma non si entrava nel campo. C'erano delle costruzioni su una strada, che anche la strada era nuova che stavano facendo, una strada... E si depositavano lì ai margini di quella strada, che c'erano delle costruzioni, dicevano che erano villette per le SS.
E poi ritornavate?
E poi si ritornava alla cava, si faceva 3-4 viaggi al giorno, andate e ritorno.
Ritornando al campo, ti ricordi se nel campo di Flossenbürg hai visto delle donne?
C'erano le donne. E per la verità c'era anche il bordello.
Dentro nel campo?
Dentro il campo. Era dietro l'infermeria.
Ma chi ci andava?
I capi. Anche qualche lavoratore, perché davano i buoni. I buoni per poter andare. Quelli che lavoravano già negli stabilimenti o che penso che avevano quei buoni lì.
Ecco, gli altri deportati del campo... Uscivano anche loro a lavorare?
Sì, sì, tanti uscivano, ma non una maggioranza però, eh. Se rimaneva a oziare tutto il giorno, pochi uscivano. Si vede che non c'era una grande industria in giro lì. Se usciva, dicevano che andavano fuori a fare le strade, a fare quella famosa strada lì dove portavamo noi le pietre, ma non è come negli altri campi dove sono stato dopo, che c'erano proprio gli stabilimenti. Lì grande industria non ne ho vista io.
Ecco, lì sei rimasto un mese.
Un mese circa, sì.
Poi cosa è successo?
Siamo partiti ancora col treno, e anche lì il viaggio abbastanza lungo, 2 giorni e 2 notti, e siamo approdati a... Abbiamo visto Kenten, che c'è la stazione, siamo scesi dal treno, che ci hanno incolonnati fino a Kempten, a Kotter. A Kotter, si vedeva il cartello, Kotter, e lì c'era un campo di concentramento e siamo entrati lì. Come siamo entrati, il capocampo ha fatto il discorso, un po' discorso burla: state puliti, non tentate di fuggire, non rompete i vetri. Non rompete i vetri, non so, come fossimo dei giocatori di calcio a giocare in mezzo alle case. Ci ha proprio detto di non rompere i vetri, se no saremmo puniti. Però la prima zuppa che ci hanno dato era già più sostanziosa di quelle che si mangiavano a Flossenbürg, era più spessa. Abbiamo detto: qua stiamo bene, ma purtroppo.
Ascolta,
è durata poco.
A Flossenbürg non avete mai avuto contatti con la popolazione o visto abitanti?
Mai visto un abitante di Flossenbürg, mai. Sembrava un posto fuori dal mondo.
Neanche quando siete arrivati? Quando sei arrivato?
Neanche quando siamo arrivati.
Che hai attraversato, avete attraversato?
Niente.
Il paese?
Non abbiamo attraversato il paese. Era notte, era sera, c'era buio. So che siamo passati vicino a una segheria. credo che c'era una segheria sulla destra, ma non abbiamo visto nessuno, come se ci fosse il coprifuoco. C'erano case, c'erano le case, però neanche visto una persona camminare in strada. Nessuno, sembrava un posto fuori dal mondo.
Ecco, e in questo campo qui nuovo, non Flossenbürg, quello che sei arrivato dopo,
a Kotern,
ti hanno immatricolato di nuovo.
Lì hanno cambiato il numero di matricola, era 116.355.
E questo era un sottocampo di Dachau.
Era un sottocampo di Dachau, tant'è vero che lì non c'era il crematorio, quelli che ammazzavano, morivano, c'era il camion al mattino, li portavano da Dachau a bruciare.
Ecco, perché eravate lì voi deportati? Cosa facevate in questo campo qui di Kotern?
E lì andavamo, dopo un 2 o 3 giorni ci hanno fatto a squadre, ci hanno divisi, e si partiva al mattino alle 6 e si facevano 3 chilometri a piedi su una stradina che costeggiava il paese. Lì abbiamo visto, si vedeva qualche abitante, ma dalle case alle donne, quando passavamo noi chiudevano le finestre, in modo, non so, perché facevamo orrore, non lo so. E ci portavano, c'erano 2 stabilimenti lì che dicono che erano 2 tessiture modello modernissime della Germania, che però sono state bombardate perché le ha fatte diventare 2 stabilimenti della V1 e della V2, che si dicono che si costruiva la V2 lì.
Cioè costruite parti?
Parti di quei missili, diciamo.
E la ditta?
E la ditta non so io che ditta era quella lì. Per me era un'azienda militare, non lo so. Non c'era scritto niente fuori. Solo che si costeggiavamo un fiume, c'era un ponticello da attraversare e si entrava in quel cancello lì, sempre scortati, e si facevano 12 ore di giorno per una settimana e l'altra settimana 12 ore di notte.
Questo nome qui ti dice qualcosa, Messerschmitt?
La Messerschmitt, ecco, sì, era proprio la Messerschmitt, dicevano che era la Messerschmitt.
Avevate dei capi civili anche, lavoravate?
C'erano dei civili, ma no, come i capi erano solo tedeschi militari.
O Meister?
Erano tutti civili, tanti civili anche, ma erano, come maggioranza erano militari della Luftwaffe, dell'aviazione tedesca. Dicono che erano tutti feriti che rientravano dal fronte e venivano lì in convalescenza, ma dovevano lavorare. E ci facevano vedere il lavoro che dovevamo fare noi.
Ecco, vi spiegavano che tipo di lavoro
sì.
Dovevate fare. Ascolta, uno invece non è che ti ha spiegato un lavoro. Aveva chiesto se tu gli facevi un particolare oggetto, in cambio...
Vabbè, ho fatto tanti... Ho fatto i bocchini per le sigarette e poi ho fatto anche degli accendisigari e porta sigarette. Tant'è vero che uno di quelli lì è andato alla... L'ho fatto io. E Castelli, che adesso è morto, l'ha inciso col disegno che ci ha dato lo scriber del campo, che era un capo della Mercedes. Era un prigioniero politico tedesco, era all'ufficio dello scrivano, quello che teneva la registrazione del campo. E quello lì, ogni volta che Castelli ci portava a far vedere il lavoro tutte le sere, ci dava una mezza gamella di zuppa.
Ecco, ma un altro invece, che era un SS.
Quello, non era un SS, quello là che ci ho fatto i cosi... Me ne ha ordinato uno per lui e uno per la fidanzata. Uno mi ha dato, ne ho fatto uno prima di quelli lì. E quel soldato, quel militare lì, che era dell'aviazione, mi ha dato un pezzo di pane, una fetta di pane, è stato 1,5 etti, 2 etti, e tanta manna. E lavoro di più di 1 settimana, che facevo tutto di nascosto, perché se mi prendevano era sabotaggio, era impiccagione, lì non si scappava. E quello lì ci ha fatto vedere a un altro dell'aviazione, della Luftwaffe, che lavorava lì anche lui, sempre in divisa, erano in due. E quando l'ha visto, mi ha chiamato, ha detto che lo voleva anche lui. Uno per lui e uno per la fidanzata. Allora, racimolare il materiale, che non era roba facile, dovevo andare di notte, scardinare la porta già scardinata per i bombardamenti, i piani superiori bombardati, cercare gli interruttori di bachelite, portare via i pezzi. Lavorare facevo quei bocchini lì delle sigarette, portasigarette, che erano una meraviglia, sono usciti dei gioielli. Neanche io credevo di essere capace di fare delle cose così belle, tempo l'avevo, ma sempre di nascosto però. Però avevamo fatto un contratto che doveva darmi del pane. E quando sono andato a consegnarli ero tutto contento, io adesso stasera mangio. Mi sono preso due calci nel sedere che mi ha lanciato da terra. Quello è stato il pagamento. E non era un SS, era della Luftwaffe, era rosso di capelli.
Ecco, lì si è rimasto per quanto tempo?
Fino al 22 o il 23 di aprile del 45.
Ecco,
che dopo, quattro giorni prima della liberazione, diciamo, ci hanno caricati tutti sul camion e ci hanno portati a Kenten. A Kente ci hanno scaricato lì alla stazione e è suonato un allarme, è iniziato un bombardamento terrificante e lì ci siamo guardati un po' e io ho deciso di scappare e ci siamo trovati in cinque c'ero io, c'era Gibellini Venanzio, c'era Selmi Umbro, c'era Nicolini e c'era Babuder, un triestino e un istriano lì, insomma, e abbiamo fatto molta strada a piedi. Siamo arrivati, il pericolo era che si camminava vestiti da prigionieri e noi allora abbiamo deciso di camminare a metà costa sulle colline tra una pianta e l'altra per non farci vedere, perché la strada era tutta piena di militari tedeschi che ritornavano sconfitti dal fronte, tutti feriti. È stata proprio la disfatta, ho visto proprio la disfatta dell'esercito tedesco lì. E nel camminare lì abbiamo trovato una donna che ci ha salutato. Noi abbiamo risposto al saluto e siamo arrivati a un boschetto, ma saranno state 5-6 piante in fiore, non posso dire se erano meli, se erano ciliegie o quel boschetto lì. E dopo 5 minuti che eravamo lì è arrivata gente e si sono presentati, erano operai francesi che lavoravano alla BMW e ci hanno detto chi siamo, noi ce l'abbiamo detto. E ha detto, ma non state in giro vestiti in quella maniera lì, in francese, e qualcheduno di noi, qualche parola, si capiva insomma il motivo. E perché vestiti a zebra vi vedono, vi pescano subito, no? Allora ha detto, aspettate qua un'oretta che andiamo noi dove lavoriamo, che lavoravamo, perché ormai la strada, lo stabilimento è distrutto, bombardato, cerchiamo dei vestiti borghesi ve li portiamo. Infatti dopo un'oretta, un'ora e quarto sono arrivati con due sacchi pieni di vestiti, ci hanno messo lì i vestiti, ci hanno dato una sigaretta per uno, 5 sigarette e se ne sono andati. E noi ci siamo messi lì, ci siamo cambiati i vestiti e nell'attimo di buttar via anche il berretto ci hanno portato, 5 berretti, nell'attimo di buttar via i vestiti a zebra abbiamo visto due canne di mitra e delle grida, ci siamo guardati in giro e due sergenti di SS del campo. E lì abbiamo capito che quella donna là ci ha indirizzato quella gente lì, insomma. Che quelli ci hanno seguito subito da come siamo scappati, però non ci vedevano. e sai che hanno chiesto informazioni, qualcuno ci ha visto, quella donna là sicuro è una di quelle che ha fatto la spia. E lì hanno iniziato avevano un bastone per uno, ha passato il mitra nella mano sinistra e con la destra, con quel bastone lì, fino a che non hanno avuto in mano più niente, sono sfogati su di noi. Tanto era che certo, le ultime bastonate le ha prese Gibilini, a Venanzio, che è caduto in un fosso, una pozza d'acqua, ma profonda di 60-70 centimetri. Ed è quello lì annega. Allora mi sono messo in ginocchio, con la poca forza che mi è rimasta, l'ho tirato fuori. Il tedesco, quando ho visto così, si è sfogato ancora su di me e mi ha conciato proprio per le feste. Però ho salvato Gibilini. E dopo la strada che abbiamo fatto a fuggire l'abbiamo fatto a tornare, però hanno voluto che ci vestivamo ancora da zebra. Cioè hanno voluto che ci vestivamo ancora da zebra, abbiamo buttato via i vestiti, che noi quando ci hanno detto di spogliarci e chi siete, non abbiamo detto Franzosen, Francese, Franzosen, civil Franzosa, e quello ha detto Mitzenap. Come di dire, togli il berretto voleva dire essere scoperti, perché noi avevamo la strasse, come italiani e russi avevano, oltre ad essere rapati a zero, a doppio zero avevamo la strasse per riconoscerci, perché se c'è una bastonata da via era nostra e per i russi, perché noi, loro erano i nemici, noi eravamo i traditori. E abbiamo fatto tutta quella strada che alla fuga, siamo tornati indietro, ma siamo passati da una cascina che c'era, abbiamo capito che era la donna di uno dei sergenti che ci ha preso e ci ha dato un carrello a mano, una carretta diciamo, e ci ha accompagnato in un magazzino bombardato. Ci ha fatto caricare margarina, salami, wurster e bottiglie di schnapps lì, di grappa. E ce l'ha fatta portare alla cascina e dare a quella donna là. Loro, dopo che loro hanno mangiato, noi si guardava, non ci sono degnati neanche di passarci un pezzetto di pane. Allora siamo tornati al campo, quasi tutto di corsa, per arrivare in tempo. E siamo arrivati al campo che era la una di notte, circa.
E voi non siete entrati nel campo?
No, ci hanno lasciati fuori, uno è entrato, ha chiamato 6 SS, sono usciti col moschetto e ha formato plotone di esecuzione. Ha detto, ormai ci fucilano. E dopo hanno litigato i due sergenti, quello che ci ha preso e quello, tutti e due, no? Quello che ci ha preso per primo ha detto li fuciliamo subito, l'altro ha detto no, aspettiamo domani mattina che arriva, c'è tutti i turni di notte, ok, che sono fuori a lavorare e passiamo in rivista per dire chiunque tenterà la fuga fa la fine di questi e li fuciliamo davanti a tutti. Il comandante, sentendo quelle discussioni, ha preso la motocicletta e è andato a Kenten, al comando superiore, e l'ha ottenuto di non... è rientrato dopo un'ora e mezza, sentivo la motocicletta nella notte che si avvicinava, e nella fuga che abbiamo fatto noi cinque, si sono giunti due tedeschi politici, anche loro che hanno tentato la fuga ma sono stati presi come noi. Quando è rientrato il comandante con la motocicletta, ha bisbigliato qualche parola, poi ho visto i due tedeschi si sono messi in ginocchio per baciare la mano a sto SS e ho detto noi siamo salvi, però ho detto e se solo per quelli lì che sono tedeschi. Dopo invece ha mandato il plotone di esecuzione, ci ha detto di rientrare tutti in campo e ci ha messo in un bunker, sono stato lungo 3 metri per 2 senza finestre, con una porta stagna con dentro circa mezzo metro d'acqua, e siamo stati lì fino alle 11 del giorno dopo. Non ci si poteva coricare stanchi come eravamo, se no si annegava, siamo messi le gambe in mezzo alle gambe a coppie, in modo da poter star seduti uno sul ginocchio dell'altro e viceversa. Ci ha tirato fuori alle 11 del giorno dopo, che era una giornata splendida, che bruciavano gli occhi del sole, tutto il buio che avevamo sofferto, il primo sole ci brucia gli occhi. Ci hanno dato una fetta di pane e ci hanno detto, state in campo, a lavorare non si andava più perché ormai la guerra era alla fine. Dopo due giorni, ancora incolonnati, rimangono quelli dell'infermeria, che sono l'infermeria e rimane il revir, che sono quelli che non possono camminare, e siamo incontrati plotoni di 50 per volta, in file di 5, e noi 5 che abbiamo tentato la fuga ci siamo messi tutti vicini, abbiamo fatto una fila, no? E come ci hanno visto uscire hanno detto no, tu qua, tu là, ci hanno separati. Ma dopo un po' ci siamo riuniti ancora e lì si è votato tutto il campo. Era la marcia di eliminazione, l'abbiamo capito dopo, perché chi cadeva veniva ucciso, chi tentava di fingersi morto quando si ripartiva dopo il 10 minuti di riposo veniva fucilato, veniva col colpo alla nuca, veniva ucciso anche lui. Una prova che volevo fare anch'io e ho guardato bene di farla perché ho visto l'esito e abbiamo capito che si girava sempre in giro una collina, era sempre quello il panorama, finché verso le 5 di sera tutto il cielo è diventato rosso, ci siamo chiesti ma cosa vuol dire, cos'è sta roba qua? E c'erano degli ufficiali, altri ufficiali con noi, prigionieri. E hanno detto, ma nell'esercito quando ci sono questi razzi qua vuol dire di evacuare la città delle forze armate. Ci siamo guardati in giro, non c'era più un SS. È finito, ho messo le mani in tasca, che era proibito farlo. Finalmente, dopo 10 mesi, mi sono messo le mani in tasca e siamo rimasti liberi. Chi è ritornato al campo? Tanti sono ritornati al campo. Chi si è fermato lì? E io in tre ci siamo diretti verso le prime abitazioni, abbiamo trovato una cascina e ci siamo accampati fuori dalla cascina sotto i portici a dormire. Ma prima ho trovato un tedesco che anche lui mi ha messo in mano un carretto, mi ha detto di andare a un magazzino alimentare, mi ha accompagnato lui, mi ha fatto caricare di viveri, mi mandavano a rubare. Caricarlo di viveri e ce l'ho portato nella sua villa. Anche quello lì, se mi avessi detto grazie, niente, neanche un pezzo di pane. Il giorno dopo che ci siamo svegliati noi, siamo andati noi a saccheggiare qualche negozio e avevo mangiato. Dopo sono arrivati al mattino dopo, un grande rumore sulle strade, ci ha svegliato, ho guardato fuori, proprio per primo, ma lì ci sono i carri armati. E Gibrini mi fa male. Che distintivo c'è su? C'è su una stella. Loro sono americani. Infatti siamo usciti, come ci hanno visto, eravamo vestiti a zebra, come abbiamo fermato tutta la colonna, sono scesi a sentire, prendere informazioni, come me. Parlavano tutti in napoletano quei militari lì. Però devo dire che ci hanno trattati proprio bene, insomma.
E lei sei rimasto fino a quando?
E sono rimasto fino... perché noi la nostra intenzione era seguire il fronte. I militari americani ci portavano da mangiare tutti i giorni, mattina, mezzogiorno e sera. Arrivavano due uomini con la pignatta e ci davano da mangiare, perché posto loro non ne avevano, erano campati anche loro, no? Ci davano da mangiare loro. Dopo come si spostava il fronte noi li seguivamo, perché l'intenzione era di andare... seguire il fronte per arrivare a casa prima, perché questi vanno verso l'Italia, pensavo io. Vanno verso l'Italia, li seguiamo e ci troviamo là. Invece ci hanno portato in un altro paese, lì ci hanno fermati, perché il paese era un po' più grande, non mi ricordo che paese era, ci hanno messo in un asilo a mangiare e a dormire. E lì con i medici ci hanno visitato e ci hanno tolto tutti i pidocchi col DDT, ci hanno spruzzato in una pompa, ci spruzzavano sotto i vestiti e tutto, i pidocchi non ce n'erano più, e dopo siamo stati lì Qualche giorno sono arrivati dei camion americani, ci hanno caricati e ci hanno portati a Bolzano.
Ecco, a Bolzano ti ricordi dove ti hanno portato?
A Bolzano ci hanno portato in una caserma. Tant'è vero che, meraviglia, a Bolzano giravano ancora i militari tedeschi armati. Cosa incredibile. E era già finita la guerra, qua.
E quanto tempo sei rimasto qui a Bolzano?
Ah, poco, lo stesso giorno sono ripartiti. Siamo ripartiti, sono venuti i pullman, c'erano già i pullman di... Ogni città mandava i suoi pullman. Milano ha mandato i pullman, Torino, Genova... Tutte le regioni hanno mandato i pullman, perché sapevano che arrivavano, c'era il rientro, e ogni città mandava, ogni comitato mandava i pullman. Io ho preso uno di Cernusco sul Naviglio e ci ha portati fino a casa, fino alla stazione centrale di Milano. Abbiamo fatto una sosta a Trento, dai preti lì, un posto di preti, ci hanno dato da bere roba calda, ci hanno dato un panino, credo. E poi siamo ripartiti subito, siamo arrivati alla stazione centrale di Milano, che era l'alba, del giorno dopo.
E lì, alla stazione centrale, cosa hai fatto?
Stazione centrale, ho fatto l'appello di quelli che eravamo, e quando sentivano il mio nome, tutti mi correvano incontro a guardarmi in faccia, ma nessuno parlava. Sei Esposito, Eugenio? Sì. Allora vai a casa adesso. Eh sì, allora ho fatto un documento, un foglio di carta prestampato, già ho messo sul nome, la provenienza del campo, e mi hanno detto andare a casa. E io esco lì dalla stazione, dall'atrio, e sono rimasto imbambolato perché non sapevo dove abitavo. Non so cosa mi è successo, sono stata l'emozione, okay? Non sapevo dove abitavo proprio. Dopo un po' mi è venuto in mente che avevo dei parenti in quella zona lì. Pensa, e gironzolavo da solo, no? Come una trottola. Ho detto, ma io in Viale Monza avevo degli zii e dei cugini. Allora ho chiesto dov'è il Viale Monza, mi hanno indirizzato e sono arrivato in Viale Monza. Ho bussato tutte le porte dei palazzi fino che al 36 mi hanno detto, sì, abitano qua. E allora sono andato, mi hanno detto il piano, sono andato su, ho suonato il campanello, è uscita mia cugina, mi ha abbracciato lì, mi ha detto, sai di tuo padre? Cosa? Che è? E tuo papà è stato fucilato qua a Piazzale Loreto. Ecco, io l'ho saputo lì.
Poi ti ha accompagnato?
Dopo mi ha accompagnata, prima di passare da casa mi ha portato in Piazzale Loreto, ho detto fammi vedere dove. E quando lì in Piazzale Loreto c'era una catasta di fiori, corone, fiori, c'era il drappello dei vigili urbani in onore, e quando ho saputo chi ero si sono messi tutti sull'attenti, e dopo mi ha preso un taxi, mi ha portato a casa, mi ha detto non salire, stai in strada che vado su io, e infatti dopo 10 minuti è venuto giù a prendermi e ho trovato mia madre, e anche lei mi ha detto hai sentito il papà? E sì, ho sentito.
Ecco, a proposito del papà, il papà che era stato arrestato con te, poi li hanno divisi all'8
in cella
di agosto del 44,
sì,
alle celle. Il papà è stato fucilato.
Sì. Coi 15 lì in Piazzale Loreto.
Perché? Il motivo si dice che è stato per rappresaglia?
Rappresaglia di una bomba che dicono che ha messo le GAP in Viale Abruzzi sotto un camion tedesco e che sono morti 9 tedeschi. Invece non era vero, perché nessuno può dire che erano morti dai tedeschi, perché nel rapporto della polizia, nei rapporti dell'ospedale, nella la prefettura, neanche i comandi fascisti, neanche loro hanno dichiarato che sono morti solo civili. Non sono morti dei militari tedeschi. L'unico militare tedesco era l'autista, che ha avuto solo un graffio qua sulla guancia e basta. Che l'ha medicato all'ospedale e ha mandato fuori subito. Anche l'ospedale ha dichiarato che erano solo morti e feriti civili.
Dovevano essere 26 ad essere fucilati.
Sì, la lista erano 26.
Che... E poi il primo di questa lista chi era?
Il primo ero io. secondo mio padre, e poi avanti avanti, e l'ultima era una donna, una certa Mozzolò Giuditta, che non se n'è più parlato, e abbiamo scoperto, ho scoperto da poco che è morta a Sesto qualche anno fa. È stata insignita di medaglia d'argento, la donna lì, è morta, aveva 90, quasi 90 anni insomma.
Ecco, da 26...
26 in 11 siamo stati graziati da, dicono graziati, da pena di morte all'ergastolo, però ergastolo sempre come ostaggi, eravamo sempre ostaggi per il primo fatto che succedeva, eravamo noi 11 ad essere fucilati.
E poi non tanto ergastolo quanto deportazione.
L'ergastolo voleva dire la deportazione ai campi di eliminazione, dove sono andato a finire.
In una parola, in due parole, l'esperienza dei lager che tu hai vissuto, cos'è stata?
Guarda, è un'esperienza che non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico. È un'esperienza che si può augurare solo a quelli che l'hanno fatta noi.
Perché?
Perché è una cosa incredibile, guarda, uno che non l'ha provato non può credere. Si possono raccontare dei fatti e delle storie, ma uno che non ha provato ha il diritto di non credere. Io l'ho sempre pensata così e sempre la penserò così.
Per le cose che hai visto?
Le cose orribili che succedevano in quei campi lì. La vigliaccheria, la brutalità, ma cose mai viste, mai sentite, mai scritte da nessuno.
Però ci sono state anche delle cose, chiamiamole così, belle tra di voi.
Ah beh, qualche atto di solidarietà c'era, eh? Ho portato solidarietà sempre al mio carissimo amico Gibellini, che a lui avevano rubato pullover e soffriva molto il freddo. Io a mia volta in un louse control, che era la doccia per il controllo dei pidocchi, dopo ci davano un po' di biancheria pulita in cambio di quella sporca, una volta o due è successo, sono riuscito a recuperare una camicia di tela, tutta ricamata però, bella, e la tenevo sotto il baglione. E quando Gibellini si lamentava che ci avevano rubato il pullover, aveva solo la giacca, era freddo, era quasi primavera, ma era ancora la fine dell'inverno, insomma. E l'ho chiamato da parte e ci ho detto, senza farti vedere, adesso ti passo una camicia, che io ce l'ho sotto, nascosta, e di fatto ho tolto il pullover, ho tolto la camicia, ci ho dato la camicia, mi sono tenuto io il pullover di lana. Momenti mi baci i piedi, quel favore lì che ci ho fatto, quel regalo che ci ho dato, perché realmente era freddo e aveva bisogno. E poi l'altro fatto, quando ci ho salvato la vita, che stava per annegare nel fosso, nel fossato lì, mentre ci bastonavano. Ma erano pochi.
Altri deportati a fare gesti di solidarietà?
Pochissimi, tanto è vero che non li ricordo, pochissimi ce n'erano. E lì si pensava magari anche a rubarci uno con l'altro un pezzetto di pane.
Dicevi che un giorno avevi quasi perso la voglia di resistere.
Ah beh, quello lì è stato, che mi ha salvato è stato l'ingegnere Miorin, che mi stavo per buttare sui reticolati della corrente elettrica a 12.000-13.000 volt, e che mi ha salvato, mi è corso dietro l'ingegnere Miorin, adesso è morto anche lui, poverino, e mi ha strappato via prima che toccavo i reticolati, e io mi buttavo contro, vero, era finita, risparmiamo 6-7 mesi di sofferenze.
Ascolta Eugenio, secondo te è importante che i giovani di oggi conoscono questo aspetto della storia, questi fatti della storia?
Non dico che è importante, dico che è obbligatorio, per il semplice fatto che da che c'è mondo, la storia si ripete. Io sono convintissimo che questi fatti si ripeteranno. Se li dimentichiamo, questi fatti si ripeteranno. È una mia convinzione, spero che mi sbagli, ma io sono convinto che si ripeteranno.
Ecco, è importante secondo te che sempre gli studenti giovani vadano per esempio nei lager?
Devono andare nei lager, devono visitarli, ma devono sapere tutto dei lager e tutto di chi ha vissuto nei lager. Devono sapere tutta la storia dei lager e quello che hanno sofferto chi entrava in quei lager lì. Perché erano tutti innocenti che entravano in quei lager, solo perché si pensava diversamente da un altro che la pensava male.
Ascolta, dopo il tuo ritorno a casa, no? In questi 54 anni, le istituzioni, lo Stato, la Regione, i comuni, qualsiasi istituzione, secondo te, si sono impegnati, hanno fatto qualcosa rispetto ai deportati, rispetto alla deportazione?
Pochissimo, quel poco che è stato fatto è dovuto alle richieste fatte dai nostri dirigenti delle nostre associazioni, perché liberamente nessuna autorità ha fatto niente per noi.
Quanto ti è pesato il dopo lager?
È pesato tanto, è pesato l'insonnia perpetua. Io la notte per me quando è dura 3 ore dura troppo, non riesco più a dormire.
Ma tu pensi che sia per il...
Perché e da allora io da giovane dormivo, da allora non riesco più a dormire, non so cosa sia, ma è così. Io quando sono gli orari stabiliti che avevo là in Germania mi alzo, 3:30, 4:30 mi alzo e non vado più a letto, giro per casa come un fantasma. Ma non vado più a letto.
E i sogni?
E i sogni, i primi tempi erano duri, gridavo di notte. C'è la mia moglie ogni tanto si spaventava e me lo diceva, ma stanotte hai parlato, hai gridato, io. Eppure era così.
Anche nel campo non sognavi?
Niente. In campo l'unico pensiero, qualche volta si pensava alla famiglia e qualche volta... Il pensiero era solo quello di portare a casa la pelle.
Del tuo trasporto che ti ricordi, in quanti siete ritornati?
Ma io penso 30-35% su 500. Che adesso siamo rimasti il 2%, il 3% insomma. Tornati pochi. L'ho molata e ho fatto un coltello e ho fatto questo stratagemma qua per nasconderla, che se me la pescavano era la morte sicura.
Allora, quella lì che zebrata è? Quella lì, è la giacca?
È la giacca che avevo io in Germania, nei campi di eliminazione. Adesso non c'è più, qua c'era il numero di matricola col triangolo rosso e la scritta I, e questa mi ha fatto, mi ha scaldato fino a oltre i 20 sotto zero. Questa è una maglia e un paio di pantaloni, che io non ho mai posseduto il cappotto, tanti avevano il cappotto in tanti campi, anche lì nei campi che sono stato io, ma mai io ho avuto la fortuna di averlo. Ecco, questo è... sono venuto a casa vestito così. C'avevo anche i pantaloni, ma erano tanto schifosi e laceri che li ho buttati via.
Ecco, poi lì c'è un pentolino.
Questo non è un pentolino, questa è la mia gamella. Io qua ci ho mangiato 10 mesi. Dal caffè, si può chiamare caffè, quella brodaglia che ci davano un mattino, acqua calda, sporca, alla zuppa del mezzogiorno, perché la sera era sempre secco il mangime, era una fetta di pane e un pezzettino di margarina, era un netto e mezzo. Gli ultimi mesi poi la razione è arrivata a meno di un netto di pane, perché era un bastone in 11, un bastone peso un chilo, una forma di quel pane tedesco rettangolare. E gli ultimi mesi, perché c'era un po' di carestia anche per loro, allora ci davano un bastone in 11 prigionieri, che vuol dire meno di un netto, con un pezzetto di margarina. E come si teneva da conto? Mica si mangiava subito, durava una mezz'ora quella fetta di pane lì. Però sempre vigilata, perché se camminavi col pane in mano te lo fregavano subito. Non durava. Lo curavi più della tua vita stessa. Non si poteva girare con un pezzo di pane così. Se era roba da mangiare te la rubavano. Come io ce la rubavo un altro. E la legge era quella. La fame è fame.
Morte tua, vita mia.
Morte tua, vita mia. La fame non guarda in faccia nessuno.
Il numero di Dacca o la lettera? Casomai ripeti il numero di Dacca.
Sì, qua c'era anche il mio numero di matricola, che adesso era tanto lacero che l'ho buttato via. Era 116.355, con la I, che vuol dire italiano. Gli jugoslavi avevano la iota, la I lunga, e i belga avevano il B, la Spagna aveva la S, ogni nazione aveva la sua sigla. E il numero e i triangoli, il colore dei triangoli distingueva la categoria del deportato.
Eugenio, questa qui che cos'è?
Questa è una fotografia che ho fatto un 5-6 mesi, ci siamo trovati in 3 o 4, cioè andiamo a fare una fotografia, io ci ho messo la giacca, e un altro ci ha messo il berretto, che è venuto a casa col berretto, abbiamo fatto questa fotografia qua, vestiti da zebra. Qua ero già ingrassato, Comunque non è che io ero magro, ero gonfio. Il peso non c'era, però ero gonfio. Però un po' di cure che mi ha dato il dottore, calate, ha detto che erano nefrite. Ma qua sono ancora un po' gonfio, perché non ero così dopo 5 mesi, ero un po' più magro ancora.
Gianni, lo fai dopo? Mm-hmm. L'hai fatta?
Sì, l'ho fatta. Lo rifacciamo comunque. Aspetta, tienilo là. Volevo vedere.
Sei fuori. Sei fuori.
Fuori dove?
Fuori dal balcone.
Che cosa?
Ma dopo le tagli, no? Ma pensa.
Ma
secondo, no! Tipo gioco. Ma pensa.
È storta.
Non è dritta. Fatto? Oh, meno male. Metterla via mica che perda. Fate tutto.
Non so cosa potevano, che materiale era. Comunque erano bottoni normali. Che trip. Che su quella strada lì che seguivamo il fronte c'erano, abbiamo visto un posticino che c'erano dei cadaveri di militari, allora erano tutti feriti, no? A uno mancava la gamba destra, all'altro mancava la gamba sinistra, ho preso una scarpa di uno e una scarpa dell'altro, c'erano un 42 e un 43. In tutto caso con quelle scarpe lì.
E gli ha fatto andare bene lo stesso.
E ha fatto andare bene, è meglio che i zoccoli.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.